was off, turned off tears, the light cries on your tired hands, the hope was hidden, a blind eye can find it, can find it. The fingers of transparency show me the silent way. I feed myself with void. I seek the right, my right to happiness. Empty shapes melt in my eyes. I fluctuate with anchors to my feet. I paint your warmth on my walls. Fairy woods scream noise of the violence. I want to live in a nightmare where you don't need to talk. I want to talk. There is nothing to say anymore. There is nothing to say anymore. There is nothing to say. There's nothing to say anymore.
Fisalia Live su Radio Popolare, benvenuta innanzitutto. Grazie. A Jack. Prima domanda, Fisalia è la pronuncia giusta?
Sì,
ok,
corretto.
Perfetto, evviva! Lo diciamo perché poi dovete andare a ricercare e scoprire il disco che si chiama Oniria. Fisalia si scrive P-H-Y-Zalia, così abbiamo chiarito questo piccolo momento enigmistico all'inizio della chiacchierata. Siamo molto contenti di averti qui perché Oniria è un disco di esordio, un disco importante ed è un disco in cui tu non apparecchi nulla per facilitare l'ascolto in sé, ma arrivi con tantissima della tua identità musicale, nella quale si può riscontrare un percorso complesso. Ci sono tante sonorità, ci sono tanti approcci anche vocali ai brani, c'è un ambiente, quello in cui ci introduci, Oniria è un titolo abbastanza esplicito, che evidentemente parla, ripeto, tornando all'aggettivo di complessità. Ci racconti un po' questo viaggio e anche un po' il tuo viaggio nella musica, essendo questo comunque un disco d'esordio, porta dentro quello che è il tuo percorso fin qua sicuramente.
Certamente. Il disco è stato registrato insieme a Nicolas Remondino e Manuel Volpe, che sono i produttori, ed è uscito per Ocum Produzioni. Mm-hmm. E sicuramente l'incontro con Nicolas e Manuel è stato molto importante, perché hanno fatto un lavoro di produzione incredibile. Alcuni brani sono molto vecchi. Mm. E il brano più vecchio è questo che ho appena suonato, che è di 6 anni fa. E quindi diciamo che per arrivare all'uscita di questo disco c'è stato un percorso molto lungo. E per quanto riguarda il mio percorso musicale, ho iniziato a suonare pianoforte classico quando ero piccola, 6 anni. Però diciamo che comunque, essendo nata in una famiglia di musicisti classici, è sempre stato presente nella mia vita. E poi in adolescenza ho deciso di iniziare a studiare canto. E in realtà il tutto è partito subito con l'idea di scrivere delle canzoni. Sentivo la necessità di esprimermi in qualche modo, e essendomi rotta le ginocchia non ho più potuto fare danza, e quindi ho detto vabbè, proviamo a cantare. E quindi così. Sì, il disco contiene delle tracce molto diverse tra loro, anche se comunque secondo me si riesce a trovare sentire una sonorità che lega bene insieme al tutto.
Sono d'accordo, è proprio questo tipo di sonorità, questa sorta di fil rouge che collega il tuo mondo musicale e che poi passa attraverso anche delle forme di arrangiamento, secondo me, che volutamente richiamano anche delle sensazioni, le portano all'interno dei brani che, come giustamente dici, sono un po' diverse, sono diversi mondi. Tu hai detto, io sono cresciuta in una famiglia in cui comunque di musicisti classici, sostanzialmente di formazione. Volevo chiederti quanto, che tipo, cos'altro è entrato nelle tue orecchie che ti ha affascinato fuori un po' dall'approccio più classico alla musica nel tuo percorso, e quanto invece poi alla fine è stato importante avere anche la parte classica con cui bilanciare il tutto.
Certo. Ma allora, come ascolti, diciamo che io sono affezionata a molti artisti degli anni 90, in primis Björk, che mi piace veramente tantissimo, Fiona Apple, e i Radiohead, il mio gruppo preferito in assoluto. Poi sono molto affezionata anche al trip-hop. Sì, quindi diciamo che...
In questa cosa qua sicuramente da un lato c'è l'approccio vocale molto particolare, sì, no? Dei nomi che hai fatto, e poi quello della produzione. Il trip hop ha portato, diciamo, se vogliamo, della melodia su un campione, e lavorare sui campioni era una cosa un po' più urban, un po' più hip hop, oppure ha portato il campione in cose più melodiche, se vogliamo vederla al rovescio. Però negli anni 90 l'Inghilterra ovviamente ha fatto un po' scuola in questo. Immagino che anche questo forse sia qualcosa che arriva un po' dagli ascolti di casa tua. O è stato una tua scoperta, un tuo viaggio personale questo?
Ma secondo me è stato più un viaggio personale. Sì, a casa mia si ascoltava molta musica
tutt'altro
classica, sì. Però devo dire che sicuramente ho visto un cambiamento nel mio approccio nella musica, soprattutto legato alla composizione, da quando ho iniziato il percorso di studi di musicoterapia, dove ho scoperto una visione della musica totalmente diversa, e questo mi ha permesso di improvvisare non stando legata a un filo, a una successione di accordi, eccetera, come avviene per esempio nel jazz, ma proprio con libertà assoluta. E questo approccio molto libero mi ha permesso di sperimentare molto di più con la voce. Infatti la maggior parte dei miei brani nascono da improvvisazioni, e alcune molto minimali, come per esempio questo brano che ho appena fatto sentire, che è veramente solo due note dall'inizio alla fine. E poi ci sono brani un po' più complessi, più arrangiati, però sì, sicuramente l'incontro con questa visione musicale più libera mi è servito veramente tantissimo.
Com'è andato l'incontro con la musica, con la musicoterapia? Come è nato? E appunto qualcosa ci hai detto di quello che ti ha portato anche da un punto di vista di cambio di approccio nella, nella creazione poi di musica?
Mm. Sì, il tutto è partito perché io ho finito le scuole superiori, ho iniziato a studiare psicologia e all'università, ma ho capito che insomma mi mancava troppo la musica e non era la mia strada, però comunque volevo aiutare le persone in difficoltà in qualche modo, e quindi ho scoperto l'esistenza della musicoterapia che univa le due, i miei due obiettivi, diciamo, e, ed è stato un percorso molto bello, e che poi appunto mi sono anche specializzata in musicoterapia vocale, e lì ho fatto un percorso molto bello proprio sulla vocalità, e ho visto la voce proprio come una, non solo come uno strumento musicale, e tecnico, eccetera, ma proprio come l'intero corpo, l'espressione dell'intero corpo, e non solo, è lo strumento più antico che esista, probabilmente la nostra voce, è nato prima il canto della parola, quindi è uno strumento molto potente.
Ecco, la questione secondo me in questo momento è particolarmente viva, quella anche del rapporto tra la musica e l'equilibrio mentale, la salute mentale. Tra l'altro è uno dei temi che mi è capitato di parlarne proprio oggi in tutt'altro contesto, però sta uscendo parecchio. Da un lato l'importanza, hai studiato psicologia in parte, per cui te ne rendi conto senza che io te lo dica molto meglio di me, però l'importanza anche di... usare determinati strumenti per sciogliere dei nodi da cui un po' tutti ultimamente siamo avvolti, viviamo anche un periodo storico che ci regala tante ansie. Dall'altro anche, e penso che la musicoterapia ne sia uno strumento, il ruolo della musica in tutto questo, non solo da un punto di vista delle parole, quindi dell'esplicitazione di determinate emozioni, ma proprio della capacità di liberarle attraverso il suono. La voce l'hai citata, ma immagino sia anche una questione di strumenti. A livello, diciamo, proprio anche un po' emotivo, che cosa ti ha dato questa parte dello studio della musica? Quindi proprio, scusa se rimango un po' sulla musicoterapia, ma è una cosa che secondo me è molto attuale come, come tematica.
Diciamo che studiare musicoterapia mi ha aiutato a liberare tantissime cose e a prendere consapevolezza di tanti blocchi, di tanti punti deboli che avevo, e sicuramente prenderne coscienza è estremamente importante nel percorso per diventare anche un musicista. Probabilmente non avrei mai fatto questo disco se non avrei studiato musicoterapia, e penso che abbia veramente liberato tante cose.
È stata un po' una chiave, diciamo,
sì,
che veramente ha aperto una porta. Senti, io tornerei ad ascoltare qualcosa, sempre ovviamente dal disco Oniria, che è il tuo disco d'esordio, che di fatto è appena arrivato. Ti chiederei cosa ci porti come prossimo brano?
Come prossimo brano vi canto e vi suono Vertical Eye, la seconda traccia del disco.
Perfetto.
The vertical eye meets the thank you.
The eternal milk has become moldy silk for the sake of the astral decay. The rise of the fifth season will lead to the cis collision. Your tears slime my face. How can I explain? I exceed. Oxygen, but it gets me out of breath. I deprive myself of air to get closer to death. It's the only to feel close to you. Let me dream of a better place. Let me hope to never wake. The slivers of heart reach the sky clouds. I can't.
Vertical Eye, Oniria il disco, Physalia l'artista che è qui con noi e ci ha regalato anche questo brano dal vivo, piano voce, portandoci un po' dentro appunto ad Oniria. Questo tuo primo disco che è uscito, la sensazione che si prova quando il disco esce, è la prima volta, quindi immagino, non so, si arriva in qualche modo preparati, c'è un'emozione particolare? No, immagino. Che tipo di emozione accompagna un'uscita del genere?
Allora, sicuramente una sensazione di vulnerabilità, però questa cosa penso che mi stia dando anche una nuova forza in qualche modo. E ho sentito un grande rilascio. Il giorno dell'uscita del disco era un po' triste.
Ecco perché si dice release.
Sì, esatto. No, beh, cioè, comunque questo disco racchiude tante cose molto personali e intime di me. Quindi io non ho mai scritto queste canzoni pensando che poi sarebbero mai state
arrivate.
Esatto. Quindi è molto strano pensare che adesso tutti possano ascoltarle.
Hai avuto dei ritorni su questo? O meglio, temevi dei ritorni di qualcuno in particolare, intendo, intorno a te, che magari non le aveva ancora sentite?
In realtà no. No, perché le persone alle quali voglio bene, avevano che stimo molto, hanno già ascoltato. E poi comunque sono consapevole che è un disco particolare e non potrà mai piacere a tutti, è impossibile. Quindi sono aperta a qualsiasi critica anche.
Beh, secondo me, lo hai detto, è un disco particolare. Io non ci vedo tanto un punto debole in un momento in cui forse soffriamo un po' di allineamento sonoro in tante delle uscite, no? Perché da un lato è evidente evidentemente il momento storico più prolifico, il dato che è emerso in questi giorni è che escono tanti dischi ogni venerdì quanti in tutto il 1989, per cui... Esatto, d'altro canto è difficile trovarlo qualcosa che comunque attraverso la particolarità segnali anche una personalità, no? E forse questo oggi è davvero un po' un'arma in più. Ci hai detto da dove arrivano i suoni che compongono questo lavoro, ma soprattutto i suoni che ti affascinano, e anche quali voci un po' hanno rappresentato un punto di riferimento per te. Volevo chiederti invece, fuori dalla musica, cos'è che guida la tua ispirazione, cos'è che ti porta a scrivere, se c'è qualche cosa o anche qualche momento in particolare in cui ti concedi un po' più di tempo per tirare fuori quello che hai raccolto, o se è una scrittura un po' più emotiva, un po' più di getto, cioè quando capita, capita.
Allora, belle domande. Allora, sicuramente essendo una persona molto notturna, scrivo quasi sempre di notte, però comunque lascio molto territorio all'istinto, nel senso che tutte le volte che ho provato a scrivere qualcosa forzandomi, tra virgolette, è stato molto difficile, non ero mai soddisfatta del risultato, però è comunque una cosa molto utile, soprattutto in momenti di blocco, di stallo, e forzarsi a scrivere porta comunque sempre a delle idee, magari non sono quelle definitive, però comunque ti aiutano nella via.
A mettere, esatto, a fare i passi che magari poi condurranno a qualcosa di completamente diverso, però intanto l'importante è rimanere in movimento e partire. La notte un po' si sente nel disco, secondo me, è uno degli elementi invisibili ma chiaramente percepibili.
Non a caso il disco si chiama Oniria, esatto. E la maggior parte dei testi dell'album parlano di sogni che ho fatto, comunque sensazioni che arrivano dal mondo onirico, quindi sì, è sicuramente una parte molto importante dalla quale prendo ispirazione.
Ecco, quindi prima cosa, sei una delle persone che ricorda i sogni, a me capita molto raramente, però le sensazioni invece dopo i sogni, perché comunque anche se non lo ricordi il sogno, sai di aver sognato, è quello che un po' ti rimane addosso, i primi momenti della mattina in genere sono quelli che in cui il tuo umore è dettato da quello che è appena successo nei sogni tendenzialmente. È un viaggio molto interessante perché oltretutto... espone te stessa a una parte che non controlli, cioè il sogno è chiaramente la parte di noi che non controlliamo. Prima parlavi un pochino del fatto di dire mi sono sentita più vulnerabile. Quanto invece nel creare, mettendoti di fronte a quella parte di te, ti sei un po' stupita di ciò che arrivava? Se è capitato?
Beh sì, sicuramente. E mi viene in mente nello specifico Nekia, che è l'ultimo brano del disco, che è proprio un'improvvisazione vocale senza testo. E alla fine del brano c'è una sorta di glissato, urlato, quasi in scream. E io non avevo mai tirato fuori un suono del genere, però improvvisando a volte... arrivano delle cose che non ti aspetti. Ed è estremamente importante questa cosa, nel stare presenti al suono, non inserire la mente, che poi ti porta su ciò che sai già, no?
Che lo doma, esatto.
Quindi è proprio essere presenti e lasciare che il suono vada.
Esca. Siamo arrivati in fondo, purtroppo, perché ho ancora tantissime cose da chiederti. Ti chiedo molto rapidamente cosa ti aspetta adesso, dopo l'uscita del disco.
Ma sicuramente c'è l'intenzione di fare dei live, quindi adesso non so ancora dare delle date precise, perché ci sono un po' di cose in forse, però sicuramente questo progetto verrà portato live insieme a Nicolas Remondino, la batteria, Manuel Volpe ai synth, Matteo Rizzo, che comunque ha partecipato al disco come assistente tecnico, farà il fonico. E poi ho praticamente già un disco pronto.
Beh, vabbè, allora. E meno male che il secondo è il più difficile. Pensa agli altri. Grazie davvero, Fisalia, di essere stata nostra ospite. Approfitto per ringraziare anche voi che ci avete seguito da casa, perché chiuderemo con un brano sempre da Oniria. Quindi grazie di averci seguito anche oggi pomeriggio. Torniamo domani, come sempre, a partire dalle 14. Dopo di noi c'è Elisa Graci. Tutto quello che è successo in quest'ora lo trovate in playlist sul sito di Radio Popolare, sull'app, tutta la playlist, se volete, è su Spotify, cercate il profilo Matteo Villaci, ci sono tutte le playlist, se no seguitemi su Instagram, Matteo Villaci, e nelle stories tutti i giorni, tutta la musica che abbiamo ascoltato. Questa è Devoured by the Sun, Fisalia. And over.